Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Benvenuti o bentornati in questa nuova puntata del Pointer Podcast. Io come sempre sono Eugenio e con me oggi c'è solo Alessandro, non c'è Luca che è a fare una summer school. Ciao Ale, come stai?
Ciao a tutti. Ciao, bene, bene.
Ma non siamo solo noi due, abbiamo anche un ospite. Oggi con noi abbiamo Fabio Petroni, che è Research Tech Lead Manager a MetaAI. Ciao Fabio, benvenuto.
Ciao ragazzi, grazie mille di questa opportunità di parlare con voi.
Grazie a te per la disponibilità e ci fa molto piacere averti qui. E come prima domanda, come sempre facciamo per rompere un po' il ghiaccio, ti chiederei che cosa fai, qual è il tuo percorso e di che cosa ti occupi a MetaAI.
Bene, allora di che cosa mi occupo? Io faccio parte di un laboratorio chiamato FAIR, che è Fundamental AI Research. Quindi quello che facciamo, diciamo l'obiettivo di tutto il gruppo è quello di avanzare lo stato dell'arte dei AI per il beneficio di tutti. Quindi facciamo ricerca cutting edge su, in particolare il mio gruppo si occupa di natural language processing e knowledge, cioè come rappresentare la conoscenza per questi modelli di AI. E il nostro obiettivo è quello di fondamentalmente rilasciare dei modelli, rilasciare codice open source, avanzare lo stato dell'arte, appunto, come ho detto, e quello anche di scrivere paper, comunque di essere coinvolti nella comunità scientifica. Facciamo un sacco di collaborazioni con università anche. E, da dove vengo? Vengo dall'Università Sapienza di Roma, dove ho preso una triennale, una magistrale e anche un dottorato di ricerca. Finito quello sono finito a Londra, ho lavorato un pochino in consulenza, poi ho lavorato come ricercatore a Reuters, che è Thomson Reuters, è forse la più grande azienda di dati al mondo, e poi sono da 4 anni sono a FAIR in MetaAI.
E nel tempo, da quando hai iniziato a fare ricerca fino a oggi, come sono cambiati la linea di ricerca che stai seguendo? Come si sono evolute?
Allora, io mi sono sempre occupato di NLP e knowledge, questo connubio molto potente, insomma, fare dei modelli che riescono a risolvere dei task che hanno bisogno di conoscenza del mondo, no? Per essere risolti. Però mentre, prima del 2018 c'era una serie di modelli custom per risolvere il problema, nessuno aveva ben capito, ma in generale in NLP era una costellazione di modelli e di architetture per risolvere vari problemi. Poi c'è stata una rivoluzione nel 2018 che sono i Transformers, e in particolare i language models basati su Transformers. Uno dei primi è stato Elmo, seguito a breve passo da uno ancora più successful che si chiama BERT, e poi ora ce ne escono a bizzeffe, fin troppi, anche di dimensioni gigantesche, sono arrivati a centinaia di migliaia di parametri in questi modelli, se non di più, o più di 100 billion, stiamo arrivando quasi a 1 trilione di parametri in questi modelli. E questi hanno cambiato del tutto le regole del gioco, cioè arrivano a una comprensione del linguaggio quasi superhuman, cioè riescono a una serie di task di natural language understanding, vanno molto meglio degli umani, e hanno anche cambiato il modo in cui rappresentiamo la conoscenza. Lo potrei andare avanti per ore su questo argomento.
Super interessante. Ti interrompo subito un attimino, ti voglio chiedere che cos'è un transformer? Che magari qualcuno non lo sa.
Sì, un transformer è un'architettura di AI, fondamentalmente è basata su un principio base, che è tutto quello che ti serve per... allora, non so quanto... però fondamentalmente il modo in cui rappresentiamo informazioni a AI e tramite vettori, tramite rappresentazioni dense, e nel linguaggio naturale rappresentazioni dense di token, quindi ogni parola viene rappresentata con un vettore. E prima dei transformer c'erano una serie di architetture che usavano poi questi vettori per fare dei task, non lo so, per esempio architetture molto famose come Word2Vec o Glove erano praticamente delle matrici su questi vettori che poi venivano fattorizzate per avere una rappresentazione contenesse il significato, diciamo, che cogliesse il significato di ogni parola. I transformer in realtà sono un layer ancora più avanzato, sono delle architetture che fondamentalmente funzionano tramite un meccanismo chiamato attention, e questo meccanismo di attention computa un prodotto computa la diciamo l'affinità di tutte le parole in una frase con il resto delle parole delle frasi, in modo da provarne a coglierne il significato. Okay. E nella loro espressione, diciamo, più complessa si chiamano sequence to sequence, perché c'è un transformer che fa encoding di un input e un transformer che fa decoding di un output. Quindi, dato questo input, c'è questo livello di attenzione che cerca di predire parola per parola che cosa dire, basandosi su un livello che guarda tutte le parole che ci sono in ingresso e tutte le parole che sono state generate finora.
Passando un po' alla ricerca, secondo te, come e quando si capisce se è il momento oppure che è il momento di spostare il tema della propria ricerca? Nel senso, è giusto seguire secondo te la tecnologia del momento per cercare di pubblicare di più in un campo nuovo, ma magari poco esplorato, o è meglio rimanere su una strada, diciamo, più battuta, tra virgolette?
Questa è una bella domanda. E secondo me non c'è un'unica risposta. Secondo me, per essere un ricercatore di successo, la cosa importante è la tua network, fondamentalmente, e quindi è parlare con quanta più gente del settore possibile, andare a conferenze, scambiare idee. Questo è fondamentale, e molto spesso succede che le idee buone non nascono solo in un punto, ma vari gruppi di ricerca, varie persone hanno idee molto simili allo stesso momento. Quello è una cosa che può solo rafforzare la tua idea. Cioè, quindi non il fatto che nessuno ha un'idea simile alla tua, a volte è un segno che c'è qualcosa di sbagliato nella tua idea. Perché alla fine, cioè, le nostre menti funzionano più o meno in modo simile nel mondo. Mentre se molti gruppi di ricerca hanno un'idea simile e poi ne parli, vai a questi convegni, condividi ricerche, condividi findings, come una comunità porti avanti qualcosa, diciamo, lì di solito è un segno che quella cosa effettivamente c'ha senso.
È bello perché trovo delle affinità anche su quello che ci siamo sempre sentiti dire nel mondo startup, no? Un po' se sei l'unico che ha pensato questa cosa, allora evidentemente non è un'idea così buona. E
invece, per quanto riguarda la tua ultima ricerca, in particolar modo Sphere, ci racconti un po' di cosa tratta?
Sì, sì, assolutamente. Abbiamo fatto un bel po' di casino online con la ricerca. Pure mi hanno intervistato il Messaggero.
Che figata.
Sono finalmente, insomma, anche i New Stream Media si sono interessati alla nostra ricerca principalmente. Allora, Sphere è nato un po' di anni fa nel nostro laboratorio di ricerca, perché facciamo, come ti dicevo prima, questi task alta contenuto di conoscenza, e spesso la nostra conoscenza di base è Wikipedia. Cioè, questi modelli cercano conoscenza in Wikipedia per risolvere dei task, come per esempio question answering. Fai una domanda tipo: qual è la montagna più alta al mondo? E questo modello scandaglia tutto Wikipedia a cercare la risposta. Solo che ovviamente Wikipedia è una base di conoscenza limitata, cioè c'è una serie di bias, eccetera. In generale non c'è tutta la conoscenza del mondo in Wikipedia. Quindi quello che abbiamo fatto è cercare di usare il web come base di conoscenza. Quindi Sphere non è altro che un accesso al web per neural networks, quindi un search engine per le reti neurali su uno snapshot del web che è dato da Common Crawl. Sopra Sphere, in realtà, ci abbiamo costruito un lavoro figo, che è quello poi che è andato un po' mainstream, che abbiamo usato Sphere per verificare claim su Wikipedia. Perché Wikipedia ha una policy che ogni claim, ogni affermazione deve essere verificato da una fonte. Cioè devi fornire una fonte terza che diciamo contenga dell'evidenza per supportare quell'affermazione. Però spesso spesso non c'è per la fonte, diciamo, ci sono delle affermazioni senza nessun tipo di citazione. Altre volte la citazione c'è, ma non contiene nessuna evidenza per quel claim, quella affermazione. Quindi quello che abbiamo fatto è creare un modello di AI che ha un verifier che scansiona tutte queste citazioni in Wikipedia e cerca quelle che le ordina sulla base della probabilità che contengano evidenza per quel claim. Quindi sul fondo di questo ranking c'è tutta roba che probabilmente non contiene nessuna evidenza. E quindi gli editor possono andare manualmente a verificare questi claim. E con Sphere forniamo praticamente assistenza sempre agli editor, perché gli forniamo una raccomandazione di link nel web che possono contenere evidenza e che possono effettivamente migliorare la verificabilità di un claim.
Quindi, scusa, non prende solamente i link, le citazioni che vengono messe sotto alla pagina Wikipedia, le controlla, ma trova anche altre referenze in giro per la rete.
Esatto. E le suggerisce come alternativa a una citazione che magari ha una qualità bassa, che magari non contiene nessuna evidenza.
Prima dicevi che Sphere in qualche modo permette a modelli di machine learning di accedere al web, se non sbaglio. Mm-hmm. Qual è l'implicazione di questa cosa? Noi abbiamo visto ora su Wikipedia, però più in generale...
Allora, in generale io penso che c'è bisogno... cioè, come noi esseri umani siamo diventate macchine retrieval augmented, cioè nessuno può ormai fare a meno di fare una ricerca su Google per qualsiasi domanda, per qualsiasi task, per qualsiasi cosa che facciamo, per molte delle cose che facciamo abbiamo bisogno di Google. È così, i modelli di neural network che devono assisterci devono essere equipaggiati con degli strumenti simili, cioè devono essere equipaggiati con la possibilità di fare query su Google, di fare query on search engine per avere contesto addizionale poi per fornire una predizione. Questa è un po' diciamo una delle ricerche principali che portiamo avanti a Londra, l'idea di fare modelli che siano retrieval augmented. Ovviamente questo ha delle implicazioni positive, cioè hanno accesso a una larga quantità di conoscenza, riescono per esempio a fare dei task fichi come per esempio quello di verificare citazioni in Wikipedia. Ovviamente il web è pieno di porcherie e di toxicity, di contenuti non del tutto sani. E una delle ricerche che stiamo portando avanti è come creare un sistema di retrieval che sia, anche in una neural network, che sia responsible, cioè che sia in grado in automatico. Perché secondo me la chiave non è quella di filtrare i dati. Perché filtrare i dati è, secondo me, la chiave è quello di fornire a un modello la nozione di che cosa è safe, di cosa è trustworthy, di quanto una fonte possa essere affidabile rispetto a un'altra, o quanto un contenuto possa essere tossico, così da evitarlo quando restituisce dei risultati. È un campo di ricerca in cui siamo attivi e stiamo rilasciando, a breve rilasceremo un benchmark in realtà per valutare anche questi tipi di problematiche.
Una curiosità, questa parte di ricerca non so, l'avete già tradotta in paper o...
Allora c'è un paper che si chiama, che abbiamo... scusate, ne rilasciamo molti di paper durante l'anno. Uno di quelli rilasciati ultimamente si chiama Improving Wikipedia Verifiability with AI.
Ok.
Che l'abbiamo rilasciato la settimana scorsa, che descrive un po' tutto questo sistema per verificare le citazioni in Wikipedia e suggerirne delle alternative. Ha sempre pensato per assistere un essere umano, in particolare un editor Wikipedia. Potete monitorarci sui vari canali Twitter o Scholar.
Una volta che scrivete l'articolo nelle grandi aziende, come funziona? Sparate subito su conferenze, andate di archive?
Dipende, vari gruppi hanno varie strategie. Diciamo archive è... Di solito si è creato questo paradosso in AI che se tu vai a una conferenza, gran parte dei paper sono vecchi. Nel senso che gran parte dei paper sono usciti già probabilmente da 6 mesi, perché tutta la gente li rilascia in AI e questo crea una pressure, diciamo, sulla comunità di rilasciare quanto prima possibile un articolo. Quindi quasi tutti rilasciano paper su archive. E quindi la parte bella della conferenza diventa quella di fare del networking, di dire ok, ma su cosa stai lavorando ora? Questo 6 mesi fa. È un po' strano.
Che poi immagino che anche, cioè, la parte del mondo machine learning sta andando così veloce che probabilmente l'accademia è rimasta anche un po' indietro rispetto all'industria, cioè non riesce a mantenere forse il passo.
Beh, l'industria già si sta investendo un sacco. E soprattutto c'ha un grosso vantaggio, un enorme vantaggio, che è dal punto di vista della computazione. Cioè c'è una potenza di calcolo in ordini di magnitudo più grande nell'industria che nell'accademia. Questo vuol dire che certi modelli possono solo essere fatti nell'industria e certi tipi di ricerca. Al contempo ce ne sono altre dove l'accademia ancora è estremamente fondamentale. Però sì, insomma, si è creato un pochino un problema sotto il machine learning. Tutti questi grandi nomi, grandi professori, sono tutti attratti dalle aziende. Stanno, almeno all'estero ci sono tantissimi professori che hanno una dual affiliation, sono magari qualche giorno all'università e qualche giorno in industria. Ne vedo veramente poche di queste cose in Italia, e credo che questo sia dovuto anche al fatto di poca flessibilità dal punto di vista del ruolo del professore in Italia. E però, diciamo, quello è un buon compromesso, invece di perdere una risorsa all'università, comunque, cioè quella risorsa che poi crea una connessione con l'industria che è utile all'università, è utile agli studenti, è utile a tutti, è utile all'industria stessa.
Sì, infatti. Ma diciamo, anche per allenare questi modelli, voi avete mai avuto problemi? Cavolo, ci servirebbero ancora più GPU o quello che è? Dici, non le troviamo?
Come no? Quotidianamente abbiamo questi tipi di problemi, perché il nostro lab è grande, cioè, ci sono tante persone e non tutti vorrebbero usare tutte le GPU a disposizione. Ora Meta ha da poco annunciato la creazione di un super cluster di ricerca con migliaia di GPU del suo modello. In realtà si è creato un problema anche durante la pandemia di shortage dei chips, che è diventato impossibile per mettere le mani su GPU. Anche volendo, anche avendo le risorse, i fondi, era veramente complicato averne di più.
Ci raccontava questa cosa qualche puntata fa Alberto Massida, che anche lui lavora a Meta e si occupa proprio di questo, anche di ottimizzare magari i vari processi o qualcosa che gira sulle macchine. Come funziona internamente? Non so se ce lo puoi dire, ma avete disponibilità, tra virgolette, illimitata per fare test o cose simili, oppure c'è qualche...
No, diciamo, non è illimitata. Abbiamo, ognuno di noi come ricercatori, diciamo, in ricerca abbiamo parecchie macchine a disposizione per ognuno dei ricercatori di base. Non lo so, diciamo, se devi lanciare qualcosa sull'ordine di un centinaio di GPU, se non è un problema. Ma il problema diventa quando devi allenare qualcosa di veramente enorme, tipo, abbiamo... recentemente come Meta abbiamo rilasciato un language model open source, OPT, completamente open, e quello è stato allenato su migliaia di GPU, se non di più, e forse decine di migliaia di GPU. Ecco, per fare job del genere c'è bisogno di una richiesta particolare, ovviamente, perché quello mangia gran parte delle risorse disponibili a tutto il lab.
Tornando a Sphere, oltre che a livello tecnologico, Da quello che ho letto mi sembra anche un bel passo avanti a livello sociale, nel senso che va a risolvere dei problemi che abbiamo anche nel che un utente medio si trova nella vita di tutti i giorni, da quello che sono riuscito a capire. Secondo te, che magari hai una visione più ampia, che tipo di problemi va a risolvere per magari un utente medio?
Questa è una domanda interessante, nel senso comunque non è per ora... Allora, prima cosa è un prototipo, non c'è nessun sistema per ora up and running, diciamo, di Sphere, né di tutto il sistema per verificare situazioni Wikipedia. La nostra idea è che fondamentalmente migliorare la qualità delle citazioni e la verificabilità di Wikipedia è utile a tutti, è utile a chi sta leggendo un articolo, perché può essere più sicuro che le citazioni sono comunque verificate e quindi sei più sicuro, non che te l'abbia verificata una macchina, sei più sicuro che un editor, Wikipedia, è stato esposto con delle citazioni che sono altamente, che con un'alta probabilità non verificano quel claim, quell'affermazione. Quindi vuol dire che questo tipo di strumento idealmente permetterà agli editor di andare a controllare quei claim, migliorare la citazione o addirittura vedere se sono effettivamente veri o no. E questo di conseguenza migliora la verificabilità di Wikipedia, ne migliora la qualità, diciamo questa è la nostra ipotesi. E questo ovviamente la società ne beneficia, visto che Wikipedia è la fonte di conoscenza principale fondamentalmente della nostra società. E anche beneficia anche alle macchine, perché non è solo la fonte principale per gli esseri umani, ma è la fonte principale di conoscenza anche per i sistemi di AI, Wikipedia.
Ok, non sapevo questo. E leggendo vari articoli che sono usciti in questo momento, mi sono fatto un pochino un'idea, insomma, su quali potrebbero essere i casi d'uso. Poi chiaramente correggimi, tu ci hai raccontato che è stato applicato su Wikipedia. Mi immagino una cosa del genere applicato su un social network, visto quello che è l'attuale magari utilizzo di un social network, potrebbe essere un bel passo avanti, spiego meglio. In un mondo in cui Twitter, Facebook, ma tutti i social in generale, gran parte del traffico viene generato su articoli non troppo chiari o fake news o articoli clickbait, eccetera, eccetera, un'applicazione di Sphere in questo contesto immagino possa portare un bel improvement nella fruibilità dei social e probabilmente farebbe cambiare modello di business a tante piattaforme che scrivono cose abbastanza discutibili spesso.
Questa è una domanda complicata, nel senso in generale penso che il fact-checking è uno dei, secondo me è il problema più difficile in AI, cioè se una macchina riesce a risolvere fact-checking vuol dire che abbiamo raggiunto AGI, cioè General Intelligence. È uno dei task più difficili anche per un essere umano, cioè gran parte di chi fa fact-checking è gente che ha studiato anni e magari ha fatto scuola, non so, per esempio il giornalismo, e è abituata a verificare le fonti. È un processo estremamente complicato dal punto di vista cognitivo per l'essere umano, c'è bisogno a volte di settimane per verificare un claim e c'è bisogno di gente esperta, quindi secondo me siamo estremamente lontani da quello.
Ok.
Dal punto di vista di AI, ovviamente speriamo che questo nostro lavoro comunque sia un passo in avanti verso la direzione, perché per esempio c'è tanta ricerca fatta su per fact checking, uno degli argomenti diciamo che mi ha più a cuore, e tanta ricerca viene fatta su dati sintetici, spesso ci sono un sacco di dataset creati apposta con delle cose sinteticamente rese vere o false, cambiando magari l'entità in una frase, non lo so, il presidente degli Stati Uniti è Mickey Mouse, vero o falso? E ovviamente questi dati sì, sono utili dal punto di vista accademico, nella realtà trovano il tempo, cioè, non, la realtà è molto più complicata. Diciamo, quello che abbiamo fatto noi in questo sistema, usando citazioni effettivamente presenti in Wikipedia, abbiamo usato dati reali. Quindi abbiamo usato delle implicazioni reali tra un claim e delle fonti online che poi supportino questo claim. Il problema per fact checking è che non c'è. Di solito hai bisogno non solo di un segnale di supporto di un claim, ma c'è anche bisogno di un segnale di contradiction, cioè hai bisogno di un segnale di dice ok, questo claim in realtà su questa fonte c'è un pezzo di testo, un'evidenza che contraddice questo claim. E quel tipo di supervisione è complicatissimo da trovare, sicuramente non c'è in Wikipedia.
Sempre parlando un po' di sfide, quello che ha prodotto, ha fatto parlare un po' di sé, diciamo, un po' tanto. E ci raccontavi anche prima che sei andato sul Messaggero, hai lasciato un'intervista. Come ci si sente effettivamente a dover parlare della propria ricerca su un giornale?
È stato veramente un bel riconoscimento in generale per tutto il team, per tutti questi anni di ricerca. Insomma, non è un lavoro che viene dal nulla, è un lavoro che viene costruendo sopra avanzamenti, avanzamenti, avanzamenti. Sono anni che stiamo lavorando su questo argomento. Quindi è stato un riconoscimento molto, molto bello, molto apprezzato da tutto il team. Penso che in generale, iniziare a parlare anche di argomenti, diciamo, più moderni, all'avanguardia, su mainstream, anche in Italia sia solo che positivo.
Sì. No, questo esempio mi fece parecchio strano qualche anno fa con Eugenio andammo in Silicon Valley e la cosa divertente è che quando arrivavamo a San Francisco, su questa autostrada, chiamiamola così, c'erano questi cartelloni di roba con scritto Big Data o comunque riferimenti a roba di scienza o comunque industria relativa al settore IT, cosa che in realtà in Italia questi cartelloni non esistono, cioè probabilmente immobiliare di Zio Pippo più avanti e cosa chiama questo numero. Quindi c'è questo contrasto che sarebbe bello vedere anche incominciare a vedere in Italia.
Ma beh, è un settore molto importante, ma pure in Italia diciamo delle cose si muovono e speriamo ci siano sempre più investimenti in questo settore, comunque tira moltissimo e sta rivoluzionando un po' tutto il resto della società e tutto il resto dell'industria.
Sì.
È importante che ne facciamo parte anche come paese.
Assolutamente. Questo argomento questa cosa che ti vado a chiedere l'abbiamo già in parte toccata, però è una domanda che ci piace un sacco fare, la facciamo spesso a vari ospiti, però tu hai fatto un percorso che è passato per un dottorato, come ci hai raccontato, poi hai deciso di passare dall'accademia all'industria. Ecco. Cosa ti ha spinto a fare questo salto? Perché non rimanere in accademia? Perché passare all'industria? Insomma, come mai? Cosa ti ha spinto a questo?
La mia motivazione principale era poi fare delle cose che effettivamente avessero un riscontro più tangibile sul mondo reale. Ovviamente, no, non che attenzione, non che in accademia non ce l'hai, a volte c'hai più riscontro e più impatto anche rispetto a delle idee nate in industria, però è più diluito nel tempo, sono processi molto più lunghi. Magari un'idea che esce dall'accademia oggi ci mette un po' ad arrivare all'industria, magari sono cose più, diciamo, molti anni in avanti, effettivamente di quando poi potrà essere utile, mentre se vai in industria lavori su delle cose che effettivamente sono utili oggi. E questo mi affascinava. Poi, devo essere sincero, durante il dottorato sono andato a una conferenza, anch'io in Silicon Valley, e questo era 2013, 2014, e andai a visitare l'ufficio di Facebook allora e me ne innamorai. Era tutta questa, cioè la quantità di gente e di persone, di menti che hai in questo momento nell'industria è impressionante. e quindi puoi arrivare a lavorare con gente da tutto il mondo veramente a altissimi livelli, e questo mi stimolava tanto.
Ma invece il modo di lavorare, cioè il modo di fare ricerca, l'hai trovato simile, completamente diverso? Noto differenze?
Guarda, dipende, diciamo, in FAIR la ricerca non è molto diversa dal modo di fare ricerca in accademia, cioè noi siamo completamente disconnessi un po' dal prodotto Meta, i vari Facebook, Instagram, WhatsApp, e quindi non è così diverso. Ovviamente l'ambizione è a volte un po' più alta, cioè il calibro dei lavori che provi ad affrontare sono di solito più alti, c'è cioè un pochino più aspettativa, diciamo, rispetto ai tipi di lavori che tiri fuori, cioè devono sperabilmente muovere un settore, cioè veramente avanzare lo stato dell'arte in maniera considerevole. E quindi, però, insomma, è anche affascinante.
Ed è stato quando sei andato in Silicon a vedere diciamo, gli uffici di Facebook che hai detto voglio andare a Facebook?
Beh, allora Facebook ha un sacco, cioè ce ne ho sentito parlare molto in questi anni, sia in negativo che in positivo. Però effettivamente quando uscì cambiò la vita, a me cambiò la vita un po' del mondo, di tutti i social.
Certo.
È stata una cosa talmente grande che insomma, farne parte per me è stato cioè, almeno dopo anni, ovviamente, insomma, è un bel posto, soprattutto nell'ambito di ricerca. Insomma, era sempre un sogno quella, per me è stato durante il dottorato quello di entrare in una big tech.
Volevi provare l'esperienza da big tech e cosa si nascondeva un po' nell'industria, in particolare in ricerca,
In
immagino.
particolare in
Oppure,
ricerca, sì.
certo.
Ci sono, no, ovviamente la capacità di attrarre i talenti in ricerca da parte della Big Tech è enormemente maggiore della capacità di attrarre i talenti dell'università. Quindi ti ritrovi con una serie di gente attorno che ne sa molto più di te e quindi da cui puoi imparare un sacco di cose. È bello come ambiente.
E voi, diciamo, proprio a Londra, siete immersi in un posto dove avete vicino delle università di prestigio. Quanto collaborate con loro dal punto di vista della ricerca? Ci sono casi?
Molto, molto. Collaboriamo con UCL perché un ricercatore con cui collaboro da anni ormai, Sebastian Riedel, è anche professore ordinario a UCL. E collaboriamo con Oxford, c'è un altro professore, tra l'altro italiano, che è professore Oxford e lavora anche con noi, Andrea Vedaldi. In realtà ho fatto delle collaborazioni anche in Italia con Sapienza, cioè le collaborazioni non sono incentivate, diciamo, è molto open come ambiente. Tutta la ricerca, cioè, non abbiamo nessun vincolo di riservatezza rispetto alla ricerca che facciamo, anzi, siamo incentivati a parlarne pubblicamente a conferenze, di collaborare con l'Accademia, fare delle collaborazioni sia implicite che esplicite. Quindi, cioè, ho fatto paper con un sacco di università in giro per l'Europa e anche in America, ovviamente.
E dal punto di vista delle internship di ricerca, succede che magari, cioè ci sono nel vostro team, prendete dottorandi, cose di questo
Sì,
tipo?
molto, moltissimo. Ho avuto vari interns dall'Università di Amsterdam, di Edimburgo, la Sapienza, l'anno scorso ho avuto l'inter della Sapienza, Università UCL, eccetera. No, ogni anno ne prendiamo parecchi di intern, quindi no, è possibile. Ci sono, ovviamente i posti sono quelli che sono, però Il mio consiglio a chiunque volesse applicare per un internship è quello di farsi vivo dopo l'estate, settembre, ottobre, quello di solito è il momento in cui si decide, si allocano poi gli slot per le internship dell'estate successiva. È un momento buono per parlarne. Il mio consiglio è non più che applicare sul sito. Dove ovviamente ne arrivano veramente tante applicazioni, è sempre rispetto alle persone con cui uno vuole collaborare, di cercare di contattarli direttamente e poi di farci una chiacchierata, magari anche a una conferenza, non so, soprattutto se uno fa parte della stessa comunità.
E come si differiscono, ad esempio, le interview per un intern di ricerca rispetto magari a uno sviluppato un software engineer?
Diciamo, entrambi hanno un interview di coding. Alla fine sì, siamo ricercatori, ma almeno io sono anche cioè, sono un ingegnere. Quindi è fondamentale, cioè, al giorno d'oggi fare ricerca in AI vuol dire di essere un ingegnere, il 99% dei casi. Quindi devi sapere programmare, devi essere un ingegnere, appunto. Poi c'è un'altra interview su più dal punto di vista di ricerca, che si cerca più non si non è molto sulle nozioni, diciamo, si tratta più di capire quanto l'attività di ricerca del candidato sia allineata all'attività di ricerca che va, che stiamo facendo all'interno del laboratorio. Ovviamente più è allineata è meglio è, cioè più una persona ha passione o comunque sta facendo un tipo di ricerca, sta seguendo una linea di ricerca che è più allineata alla nostra ricerca, e quello ovviamente ha un'importanza maggiore per noi.
E allora, direi che ti lasciamo con un'ultima domanda e poi ti lasciamo veramente in pace. Ovvero, supponi di chiudere gli occhi e andare 10 anni fa, quando magari iniziavi il tuo dottorato. Che consiglio ti daresti?
My God, questa è una bella domanda. Io ho iniziato il dottorato quasi per caso e l'ho iniziato nell'ambito dei sistemi distribuiti, in realtà,
Dai, davvero?
lavorando su peer-to-peer, publish, subscribe, una serie di argomenti. E poi seguendo, leggendo, sono finito a fare NLP, diciamo, e machine learning. Un po' in maniera autonoma, diciamo. Quindi il consiglio: don't stick with the plan. Cioè, un piano all'inizio del dottorato è fatto per essere cambiato, fondamentalmente, perché durante il dottorato apprenderai un sacco di nozioni diverse. Quindi, però, ecco, una cosa che tornando indietro mi consiglierei è di tentare di fare networking quanto più possibile. Ci ho messo un po' a capire questa cosa. Cioè, tentare di attaccarti come un polipo alla comunità, parlare con quanta gente più possibile, cercare di veramente di trovarti internship, di trovarti quante più opportunità possibili per crescere, per uscire dalla tua comfort zone. E questa è una cosa fondamentale, che io ci sono arrivato un po' tardi.
E hai detto che sei partito con sistemi peer-to-peer. Hai per caso anche, diciamo, sei incappato anche nella corrente della blockchain, IPFS,
Sì,
oppure...
come no. Sono finito a fare i lavori su blockchain e beh, alla fine non era tanto differente dal consenso distribuito su cui lavoravamo anni fa, più crittografi, più un po' di game theory. Insomma, non mi ritengo un esperto nel settore, però abbiamo fatto dei lavori su blockchain, abbiamo scritto del codice Solidity. Nel tempo libero.
Che opinione hai riguardo alla blockchain, così per curiosità?
Positive in generale, cioè nel senso, secondo me è una delle tecnologie che sta qui per rimanere, è una tecnologia geniale. Cioè, tanti pensano che ci stanno delle teorie online che sia stata portata dagli alieni. Perché effettivamente per uscire fuori con un paper del genere devi essere un esperto di sistemi sicuri, un esperto di sicurezza, un esperto di game theory, un esperto di computazione, tutto allo stesso momento per tirare fuori quella cosa geniale che è il consenso distribuito tramite proof of work. Dal punto di vista tecnologico è estremamente affascinante. Poi ha colpito la società come un uragano. Poi ovviamente un sacco di cose che ci stanno sopra è speculazione. Gli NFT ancora non li capisco perché la gente li compra, però alla fine è come, cioè, è difficile predire la mente umana, però no, la tecnologia è fantastica e rimarrà.
Ok. Direi che siamo arrivati in fondo, ti abbiamo stressato abbastanza e niente, quindi ti ringraziamo ancora per la disponibilità. Grazie tante.
Grazie a voi ragazzi, è stato un piacere.
E per i nostri ascoltatori ci risentiamo nella prossima puntata. Ciao a tutti!
Ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!